Buon pomeriggio a tutte e tutti, chi ci segue in diretta ore 18:10, qualche minuto di ritardo rispetto alle 18:00 in cui dovremmo essere rigorosamente in onda, ma avviene non spessissimo, diciamo. Alessio Maccioni da solo quest'oggi per il momento alla conduzione di Talking Loud, musica e informazione, non solo in realtà, oggi anche letteratura, la fiction storica, oggi si infilano qui a Talking Loud. Presenteremo un libro, Il Malgrado, malgrado tutto, presentiamo il libro Il Malgrado, battuta pessima, le farò anche all'autore Francesco Maria Evangelisti, che arriva con noi fra una decina di minuti. Per quello che riguarda il resto dei contenuti, ovviamente cercherò il più possibile di dividermi conduzione, quando sono da solo ovviamente, notizie e informazione. C'è parecchia roba da raccontare, le notizie in tutto il mondo si muovono ormai a una velocità incredibile. Non so, potremmo parlare di quello che sta avvenendo in Germania, potremmo parlare di quello che continua a avvenire negli Stati Uniti, potremmo raccontare quello che sta ancora avvenendo sul fronte ucraino, il Medio Oriente, ma anche in Italia con la vicenda che riguarda la Premier Meloni e la polemica sempre più forte fra la politica e la magistratura, che ricorda tempi già vissuti qui da noi. Chi ci segue anche in video, c'è anche il video, sono così elegante non perché ci sia un dress code qui a Talking Loud, ma perché vengo direttamente dal mio altro lavoro che oggi mi veniva impegnato al Senato, in Italia, al Senato della Repubblica. Notizia che potrebbe essere utile, se mai chi ci ascolta deve andare al Senato, si ricordi giacca e cravatta, se no anche con l'accredito più forte e importante non si entra. Comunque, bene, Talking Loud and Say Nothing, spero che Federica Pietra quantomeno ci stia ascoltando, dovrebbe forse venire dopo, forse no, chi lo sa. Stessa storia per Valentino De Luca. Io direi un brano, poi raccontiamo qualche... No, poi entriamo direttamente nel vivo. Chiediamo al nostro Francesco Evangelista, entriamo direttamente nel vivo con Il Malgrado. Ormai è ora. Un brano e poi di nuovo in diretta.
Yeah.
non sono del tutto solo, anzi non sono solo, c'è Valentino De Luca che ci segue in diretta anche video, lo può vedere qua, eccolo. Lo sto indicando.
Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Mamma mia, che ti prego, la mettiamo? È bellissima, a me è veramente una delle ultime di Jovanotti che mi piacque tanto.
Vabbè, Jovanotti non lo metto per principio.
Sbagli, secondo me sbagli, in generale hai ragione, su fango ti sbagli.
Come fai la canzone?
Io lo so che non sono solo, esatto. Anche quando sono solo.
Quello dove infatti hai iniziato questa cosa qui. Allora, fra qualche istante avremo con noi Francesco Maria Evangelisti con il suo libro Il Malgrado. Marcello entra a Roma per rintracciare un cugino latitante il mattino dopo la fuga del Papa. Le successive vicende politiche romane sono lo sfondo delle sue vicissitudini per divincolarsi dal Risorgimento e dal proprio destino. Un romanzo storico basato su un'ampia documentazione, una rigorosa ricostruzione dove non tutto è come è sempre stato e la retorica risorgimentale deve fare i conti con la disincantata realtà delle osterie del popolo di Roma e del suo suburbio. Che dici? Ti può interessare?
Assolutamente.
Il
assolutamente.
Suburbio, il malgrado, il libro di Francesco Maria Evangelisti. Per qualche istante
Alessio,
sarà...
che stai facendo?
Sto facendo varie vocette per far passare il tempo. Lo chiamiamo, dai, chiamiamolo come facciamo sempre in diretta. Vediamo se riesco a trovare il numero qui. Vediamo, Evangelisti, Francesco Maria Evangelisti, mi scrive you sulla chat. Lo chiamo in diretta, così... proprio non si può dire.
Oh, beh, Alessio, come fai radio tu? Davvero non la fa nessuno, senza un tappeto, senza un fondo musicale che c'è, chiami in diretta le persone, quindi lasci grandi spazi di bianco. Mamma mia,
tu non c'è bianco.
Mamma mia, che persona di radio, che radiofonico questo Ramaccioni. Ma d'altronde io dico sempre, scherzo con i nostri ascoltatori, con i nostri ascoltatori, dovete perdonarlo perché Alessio sono solo veramente poche settimane che ha cominciato la radio, quindi ancora deve imparare alcuni trucchetti, ma sono sicuro che insomma lo perdonerete.
Che poi la base è bella di questo, parla di qualcosa? Di sono solo anche se non sono solo?
Non sono solo.
No, non te Francesco, stai buono tu. Comunque Francesco Maria Evangelisti, Il Malgrado. Prima l'ho presentato con le vocette e il mio collega e amico Valentino De Luca mi ha detto ma che sei scemo, ho fatto tipo non so se hai sentito. Eri in ascolto prima?
Ero in ascolto ma non ho sentito bene.
Il malgrado, così ho fatto per presentare al meglio il tuo arrivo. Io sempre
scusi, dottor Evangelisti.
No, dagli del tuo, Francesco Maria. È un amico di Radio Città Aperta, innanzitutto, uno storico amico di Radio Città Aperta.
Ma tu, diciamo, hai avuto il benestare per comportarti così, per fare queste vocette?
No, però la trasmissione è la mia, la radio spaziale
è la mia, e faccio come mi pare. Vedi il tono padronale quando lo pungi sul vivo. Allora parliamo di questo libro, Il Malgrado, mi pare di aver capito dalla sinossi testè letta da Alessio.
Solo quella ho letto. Allora innanzitutto presentiamo un attimo l'autore. Io ho sempre un po' di difficoltà quando parlo di te al prossimo, no? Dice Francesco, ma chi è Francesco Maria Evangelisti? Di primo acchitto mi verrebbe da dire adesso uno scrittore e uno storico, ma può andare bene così, scrittore e storico?
In verità io, prima di tutto, il mio lavoro è un altro, io sono un dipendente pubblico.
Ma quello non ci interessa, abbiamo detto che quella parte della tua vita non ci interessa.
Quello è il vero lavoro, però in verità sì. Storico, scrittore al momento.
Hai svolto studi storici?
Sì, l'ho svolto comunque ormai nel passato, uno deve sempre, come tu mi hai sempre insegnato, siamo tutti lanciati nel presente e nel futuro, insomma, no?
Sì, certo, il futuro è importantissimo. Ci hanno fatto un bel movimento culturale nei primi anni del Novecento, che poi è stato un po' strumentale. Vabbè, comunque, adesso è un altro discorso. Torniamo indietro nel tempo. Il libro Il Malgrado si svolge in che periodo storico? E mi verrebbe poi da chiederti anche perché hai scelto di contestualizzare questa fiction storica, si può dire? che possiamo chiamarla così? Questo romanzo storico? Sì, si può definire un romanzo storico.
Romanzo storico, poi la fiction storica al momento di usarla è un'altra, ma è differente, insomma.
Vabbè, fiction, perché uno spera sempre che compiono i diritti ci facciano una bella fiction con Raul Bova e... va bene, raccontaci, vabbè, raccontaci.
Anche tu potresti avere un ruolo nel Malgrado, e sai bene quale.
quello di Raul Bova?
No, decisamente no. No, ma non dobbiamo spoilerare. Allora,
no.
Perché? Perché hai contestualizzato questo in quale periodo storico? Io ho detto Risorgimento in senso un po' lato, però...
Allora, parliamo della Repubblica Romana del 1849, che, ricordiamo che Roma ha avuto... Tra il 1789 c'è stata la prima repubblica, che era quella di Cisalpino, ovvero sia un governo fantoccio messo dai francesi dopo l'invasione a seguito di dell'omicidio di un generale dell'ambasciata francese. Poi dopo, che è quella, diciamo, per farci un po', usando i film di Luigi Magni, più o meno, ok, è quella del Marchese del Grillo, che non è quello di Luigi Magni, però è quella lì, insomma, ecco, sono quei francesi, quelli un po' invasori, che si portano via le opere d'arte, sequestrano il Papa e fanno un po' delle angherie al popolo romano.
Si portano dietro anche delle novità sociali importanti, no?
Si portano dietro
delle
novità sociali importanti, che però diciamo che a Roma non è che sono poi proprio così ricevite, perché nel frattempo il popolo minuto subiva anche insomma tutta una serie di cose, che la società romana era particolare, diciamo. E poi dopo vanno via loro, arrivano poi i napoleonici, e poi dopo i napoleonici diciamo che Roma riprende la sua indipendenza, quindi poi ci sono stati i Vaticani, poi arriva Pio IX, che all'inizio sembra un papa liberale, perché nel frattempo c'è il 48, quindi il Risorgimento e tutte le cose, e poi nel 48 un po' cambia, non è che cambia opinione, però giunge alla conclusione che i cristiani non devono ammazzare altri cristiani, quindi ritira le truppe dal fronte del nord, mentre la guerra di indipendenza, e diciamo che da lì scoppiano una serie di questioni che lo portano alla fuga di notte a novembre, quindi il Papa scappa di notte e Roma si trova senza Papa, che non era solo il Papa, era anche il Capo dello Stato.
Ok, e qua è proprio il momento in cui entra in scena Marcello.
Sì. Che è il protagonista.
Che è ovviamente il protagonista. Allora, sforziamoci a non raccontare nulla, però accennando qualcosa, perché in realtà poi la storia è molto interessante. Questo protagonista chi è? Che tipo di caratterizzazione ha? E perché hai scelto questo tipo di caratterizzazione?
Allora,
perché è importante la caratterizzazione di Marcello, secondo me.
Allora, perché Marcello, in fondo, se tu hai letto... Se tu hai letto le opere di narrativa storica intorno al Risorgimento, bene o male, un po' come i film citati prima, c'è sempre un po' questa immagine del popolano buono, ingenuo.
Esattamente.
Poi c'è il nobile cattivo, il prete buono, il prete molto cattivo, la donna scaltra, insomma, è un po' sempre gli stessi ruoli della commedia da sempre, insomma, dall'origine di tutti i generi. E in verità poi c'è anche, diciamo, in certi casi una ricostruzione un po' marchettistica e anche un po' distante dalla realtà sociale del popolo romano, perché quando noi pensiamo a Roma non dobbiamo pensare adesso a questa città accogliente e lanciata verso la modernità e nel progresso, ma era un po'...
Ma sei ironico o sei serio?
Beh, questo poi sta a te. Okay. Però insomma, consideriamo che c'aveva 200.000 abitanti scarsi, questi 200.000, 17.000 erano addetti alla servitù, cioè servi, e uno ogni 30 era del clero, insomma non era proprio un posto, non c'era una borghesia, per esempio,
quindi o clero o nobiltà o povera gente.
Esattamente, vivi un po' di sussistenza, ma se noi leggiamo, ci stanno tutte le memorie dei vari protagonisti della Repubblica Romana e del Risorgimento, e quando vengono a Roma si rendono conto che, perché tutti sia dalle province dello Stato della Chiesa che dagli altri stati italiani, diciamo che in molti casi la questione sociale era un po' diversa. A Roma si vive molto, come si può dire, non di sussistenza, però di tutta, c'era tutto un indotto dato dalla Chiesa, da questa nobiltà, perché c'erano più di 80 palazzi nobiliari, insomma 17.000 addetti alla servitù non so pochi, sono quasi uno ogni 10.
Eh sì. E anche dal punto di vista di come tu rappresenti proprio le dinamiche sociali, forse c'è qualche novità rispetto, non so, io devo dire la verità.
Quello spetta al lettore sicuramente dirlo.
Beh, un pochino io ho visto una non lo so, un po' una difformità di visione. Ecco, diciamo che la visione che proprio hai citato il Marchese Ghilo, proprio quel film dà di alcune dinamiche proprio sociali, vabbè, lì era molto incentrato sulla figura di questo nobile un po' cattivello, appunto, eccetera, però alla fine anche buono, eccetera, eccetera, eccetera. Le dinamiche sociali sono un pochino forse difformi. Io, premessa, sono arrivato a questo libro non avendo una grandissima alle mie spalle una grandissima esperienza di libri che parlino di quella fase storica, né libri
e quindi sei il lettore perfetto.
Sono il lettore perfetto. Io sono molto più interessato da altri momenti della storia dell'umanità.
Però il malgrado, cioè, non è un senotto, dicevo, ma Alessandro Re, ho scritto un saggio sulla Repubblica Romana, il malgrado.
No, però
nel senso, innanzitutto è un romanzo. Poi io spero di averlo scritto in modo che se uno conosce bene la storia di quel periodo ne apprezza alcune cose, ma se uno non ha un particolare conoscenza, se basa su delle reminiscenze scolastiche o sui film citati, anche se so di un altro periodo, perché in fondo il film sulla Repubblica Romana è Nel nome del popolo sovrano, quello Barbareschi.
No, dicevo un'altra cosa, c'è una descrizione delle dinamiche sociali che si sviluppano intorno alla vicenda di Marcello e quello, poi tutto quello che succede, sì, un pochino forse che sembrano un pochino un po' distanti forse da certi approcci un po' più retorici, no, sai, comunque si parla sempre di risorgimento, di desiderio di emancipare, i primi movimenti di emancipazione sociale, la libertà, le costituzioni, l'unità di, cioè ci siamo, cioè,
assolutamente, però
questa roba non c'è proprio, cioè c'è anche altra roba, però, nel tuo libro. Tu
però in verità, perché i personaggi della Repubblica Romana, ognuno in fondo meriterebbe un romanzo a sé, perché Cernuschi, no? Noi mettiamo Cernuschi, e quello ha fatto le cinque giornate di Milano, poi viene a Roma e si mette a capo della gestione delle barricate dopo essere stato eletto, quando poi c'è stata l'invasione, lui è quello che spiega a tutti come si prendono i confessionali e diventano delle carritte, oppure come usare i confessionali per fare le barricate. E poi quest'uomo, quando finisce la Repubblica Romana, dopo un po' di anni lo ritroviamo come fondatore del Banco di Parigi, che in fondo è poi quello che adesso fa parte del grande gruppo che include BNL. Orsini, che viene preso dalla Repubblica lo mandano nelle Marche a sedare la rivolta della Mazzarelli, che era una gente che comunque ammazzava preti e sore, insomma, cose così. E poi lui alla fine diventa Orsini, quello che inventa la bomba Orsini e fa l'attentato a Napoleone III. Cioè, nel senso, ci stanno tante cose, perché comunque nel 48 viene pubblicato il manifesto del Partito Comunista, e poi non è che prima non c'erano tutte le altre cose, cioè era proprio un momento socialmente frizzante, lo stesso Pisacane, insomma, il pensiero politico di Pisacane, non so io che te devo dire, la sua modernità.
Però già c'era. E questo esattamente,
però questi sono gli eroi.
Esatto, cioè, esattamente.
Guardi i busti, e la maggior parte di loro sono un po' anziani perché sono sopravvissuti. Poi molti sono molto giovani, come l'autore del nostro inno nazionale, che comunque è morto molto, molto giovane.
E poi ci sono le dinamiche del popolo, ci sono le condizioni del popolo, ci sono delle realtà che sono, che ne so, il suburbio romano, eccetera, eccetera.
Sì, perché poi ovviamente tu per esempio sei da questa parte del Senato, in questa parte del Tevere come me, cioè non la parte quella, diciamo, del centro. E la Repubblica Romana è un fenomeno che si sviluppa soprattutto nella sua parte finale da noi, cioè nella parte dal Gianicolo, il suburbio Aurelio e... In fondo questo forse è il primo libro che parla di questo pezzo di Roma, perché come tu molto spesso si dice che Roma Nord, Ovest o Roma Ovest non esiste, in fondo è esistita, ci sono stati vari fatti.
E c'è anche un ruolo storico a partire dall'uscita del Malgrado dal punto di vista storico-letterario. No, ma esattamente questo, si può dire che dentro il Malgrado, senza voler sempre spoilerare, perché sennò poi
no sì, infatti è sempre complicato parlare di una cosa,
ecco, per me è sempre stato difficilissimo, si può dire che c'è anche una narrazione romanzesca, per carità, però sempre contestualizzata di pezzi di protagonisti minori della storia.
La ricostruzione è accurata, poi non ci sono le note e molte cose, magari alcune sono romanzate, ma per dirti, tutti i cavalli rubati citati nel romanzo sono tutti veri, vengono presi dai verbali di polizia.
Ecco, come racconta un po' il lavoro che hai fatto a monte per poi...
Ma il lavoro a monte inizia nel 2007, quando ho scritto la mia tesi di laurea sulla Repubblica Romana nel 1849. Quindi ho iniziato a frequentare gli archivi con le carte dell'epoca, che sfortunatamente a Roma sono ospitati in dei posti orribili, ovvero sia Sant'Ivo alla Sapienza e l'Oratorio dei Filippini e Palazzo Caetani, quindi diciamo proprio brutti, posti in cui è difficile stare perché sono brutti. E lì in queste carte, alla fine, mentre cercavo delle cose per la mia tesi, un giorno mi sono incontrato con un verbale di polizia che parlava di questo inglese che aveva sporto denuncia perché era stato colpito a Via Condotti da un... lui lo chiama un bullo. Lui ha reagito e quest'altro l'ha corcato di botte e gettato tipo in una cunetta. Quindi ho detto: vedi Roma che città frizzante.
Un bullo veniva definito in questa...
Lui più o meno dice che era un energumeno, che lui l'aveva inavvertitamente colpito col bastone, quell'altro l'ha corcato, insomma. E poi c'è stata tutta, per esempio, io all'epoca, perché nel 1888 Pio IX butta giù i muri del ghetto, quindi c'è un'apertura della comunità ebraica verso la città, che naturalmente, come poi la storia ci dimostra, loro diventano anche attivi sostenitori della Repubblica Romana, perché non era il caso che ritornasse il Papa.
E questo, allora, ok, quindi stiamo già sentendo un... no, cioè,
vabbè, quello è storia, non è che è uno spoiler, insomma.
No, però ti posso dire che è un po' complicato entrare nel merito senza raccontare pezzi.
No, è vero, è vero. Comunque, la Repubblica Romana, che tra l'altro il 9 febbraio se sarebbe la proclamazione, la nascita, è un fenomeno della nostra città che si conosce e non si conosce. Per dirti, c'è il museo della Repubblica Romana a Porta San Pancrazio, gratuito, che è visitabile con mezz'ora e tutti si meriterebbero un giretto là dentro, perché vedi proprio quelle cose. Beh, sta storia della Repubblica Romana. A scuola si è sempre... io te l'ho studiato a scuola la Repubblica Romana? Io no.
Pochissimo.
Cioè, quando fai risorgimento, un pezzetto. Sì,
a un certo punto spunta sta Repubblica Romana e poi insomma, e poi sparisce. È molto breve il passaggio, il mio, perlomeno la mia esperienza, diciamo, di studi sulla Repubblica Romana. Tu, Valentino, l'hai studiata più a fondo, la Repubblica Romana?
Allora, io l'ho studiata non tanto a scuola quanto poi per interesse mio quando sono diventato più grandicello, e insomma è una cosa che a Roma ho seguito per i movimenti di interesse che non sono pochi a Roma, insomma è un periodo che ha avuto anche i suoi momenti di celebrazione pubblica. Mi ricordo quando ci fu la manifestazione, ci fu proprio l'evento per l'incisione degli articoli della Repubblica Romana sul muro del Gianicolo, insomma quello fu un evento importante per i 150 anni dell'Unità d'Italia, insomma era una delle opere previste a Roma per i 150 anni dell'Unità d'Italia. E insomma ci sono anche poi delle celebrazioni quando vengono fatte a Porta San Pancrazio, per esempio, ogni tanto vengono fatte, insomma vengono o ci stanno anche convegni e studi che si tengono durante l'anno a Roma. Penso, per esempio, ne avevo assistito uno, mi pare a Palazzo Braschi, una cosa del genere, insomma un paio d'anni fa, molto interessante, e sulle figure di spicco della Repubblica Romana, insomma a Roma trova tanti appassionati, ed è una cosa non scontata. Uno potrebbe dire: grazie al cavolo, siete romani, quindi è ovvio. Ma non è scontato, perché è un periodo, come giustamente ricordavate voi, che non è che si studia molto a scuola, e quindi gli stessi romani non è che sono imbeccati a scuola a interessarsene poi quando crescono, o ci sbattono il muso quando vanno a fare una passeggiata, che ne so, al Gianicolo, e si chiedono: ma dico, ma ste facce di chi so? Oppure quando vanno all'ossario Garibaldino, o quando vanno appunto sotto nella terrazza davanti alla statua di Anita Garibaldi, dicono: ma che so sti articoli, a quando risalgono? Allora uno si interessa. Oppure, che ne so, quando uno va a San Bartolomeo all'isola di Berina, e trova la palla di cannone, no? Trova la palla, sì, di cannone.
Sì, ce n'erano, non so se vi ricordate, ma un tempo queste palle ce n'erano di più, poi sono state messe nei musei, qualcuna è stata sottratta. Io da piccolo, più o meno penso che siamo un po' tutti non giovanissimi, mi ricordo che soprattutto nella zona di Villa Vanfiti c'erano i musei.
A voglia, a voglia.
al vascello, insomma.
Ah, cioè, no, al vascello che tra l'altro non esiste più, è rimasto solo un pezzetto, così non esiste più proprio per quei fatti. Insomma, comunque c'è una parte di Roma, dei quartieri di Roma, che è la parte poi insomma di Panfili barra Gianicolo, che parla di quel periodo. Invece sono curioso di sapere un po' sugli studi, perché prima hai accennato, diciamo, agli studi universitari, ma su cosa? Su storia contemporanea?
No, assolutamente no, io ho fatto scienze della comunicazione, poi siccome io ho sempre voluto fare lo storico, mi sono sempre messo poi a fare tutte materie di storia, cosa che mi hanno portato a fare la tesi sul pensiero politico della Repubblica Romana, che la feci, mi sembra che era nell'epoca, si chiamava l'esame storia delle idee politiche e sociali, il professore era Luciano Russi, che era un grande studioso di Pisacane, quindi quello un po', diciamo, che mi vinse verso gli studi pisacaniani. Poi ho fatto il dottorato e sempre per alterni, io poi ho fatto una tesi invece sulla propaganda fascista con Gentile, però quella poi nel caso sarà un altro libro.
Quello sarà un altro libro. Perdonami l'ignoranza, non sono troppo aggiornato, ma questo è il tuo primo libro?
È il mio primo romanzo.
Aspetta, è il tuo primo romanzo?
Sì, ma prima dell'attività professionale che ho conosciuto Alessio, io prima ho fatto delle pubblicazioni, ma sono quelle accademiche, insomma, sono quelle cose che non legge nessuno.
Sono pubblicazioni specialistiche, insomma.
Esatto.
Ok, quindi questo, cioè, diciamo, è il tuo...
Nessuno, no, però insomma non è un romanzo.
No, non è un romanzo, non è... Vabbè, non è di diffusione, diciamo,
esatto.
un po' rivolta al pubblico, ecco.
Ma è stato anche un esercizio proprio che ho voluto fare, quello che ho detto, scriviamo una cosa che possano provare a capire tutti, che non sia per specialisti.
E senti, ok, e ti sei cimentato con il romanzo, e invece per quanto riguarda la divulgazione, ma sempre in ambito storico, e quindi non un romanzo, quindi non una storia inventata all'interno di una cornice realmente esistente, ma proprio poter divulgare quei fatti, però in una maniera sicuramente più con un linguaggio preso dai computer, user friendly in un certo senso.
Ti dico la verità, a me la soddisfazione maggiore che fino ad ora ho ricevuto dai lettori, che sono gli amici e gli altri che fanno il tuo, è che molti poi sono andati a comprarsi un libro, magari, che ne so, un libro di Monsagrati, di quelli La Roma senza Papa, senza nomi, o altri saggi, quelli che ne sono usciti tanti, divulgativi, anche con uno stile aperto, perché il romanzo storico è tale se ti spinge poi ad andare a cercare nella storia se quello che uno legge è vero o è romanzato.
E ad approfondire anche un po' quello che quegli spunti che
ti arrivano. In fondo, rispetto alla grande fiction che ora tutti ti chiedono di visto in televisione, quella di per sé non è un, cioè, se fosse uno stimolo per poi approdare a tutta la storiografia, bene. Cioè, qualunque cosa che spinga poi all'approfondimento, ben venga. Però che, insomma, se poi uno legge solo il Malgrado, diciamo che non è che c'ha proprio un po' di che ha esaurito le sue conoscenze sulla Repubblica Romana, deve essere sempre uno stimolo, anche, io so, un documentario su Replay o qualsiasi, un Re Storia, qualunque cosa, insomma. Però che sia, io penso che il romanzo, oltre a intrattenere e tutto, può avere anche questa funzione, insomma, di spingere all'approfondimento.
Beh, il romanzo storico soprattutto dovrebbe, però non è, diciamo,
non è che
comunque
non è che sei compiti a casa, però a me mi è piaciuto che molti mi hanno detto no, guarda, poi mi sono ricomprato quello, allora era così, oppure no, non era così.
Senti, una domanda che esula da questo scritto, siccome prima hai parlato che una delle tue specializzazioni ai tempi universitari è stata la propaganda fascista, no? E ti chiedo così, solo per curiosità personale, se stai seguendo su Sky M.
No, ma quasi tutti i miei riferimenti alla fiction nota è quello, cioè io finora, proprio avendo scritto questo del fascismo, la gente chiede, ma l'hai visto M? Io neanche ho letto il libro, in verità, poi no, non l'ho visto M, perché sinceramente, avendolo studiato tanto, non mi interessa come tema, diciamo così, però probabilmente prima o poi lo vedremo.
Questo è vero, è reso in maniera particolare, perché per esempio io ho letto in maniera disordinata, ahimè, il libro di Scurati, ho visto e me ne sono innamorato la versione che Massimo Popolizio portò all'Argentina, al Teatro Argentina, mi pare 3 anni fa, bellissima, bellissima. Sto seguendo attualmente la serie TV e insomma devo dire, allora, che lo sto seguendo con interesse, ma il vero amore per adesso, il vero amore che c'è stato è per la versione teatrale, devo dire. A teatro fu uno spettacolo veramente che uscì dal teatro proprio colpito.
Beh, comunque riguardo a quel periodo è vero che noi pure lì sulla storiografia non tutto è per grande pubblico, però qui ora sembra che parlo del mio vecchio direttore di ci sono alcuni libri di Gentile che sono leggibilissimi da tutti e che comunque anche quelli sono divertenti nel loro rigore storico, come si può dire. Cioè, a volte uno sì. C'è sempre anche verso, cioè abbiamo verso la saggistica, verso una visione un po' anche, in certi casi lo sento parlando anche sempre lì con persone a cui consiglio libri, non è però quello, come troppo un po' di rispetto, come no, quello è per specialisti. In verità, nel momento in cui uno scrive il libro, e lo dico perché ho scritto adesso, lo scrive in modo che lo capiscano più persone, questo dovrebbero fare quasi tutti, insomma. E questo si verifica in certi, cioè nel senso, bene M che romanzo, ma c'è tanta storiografia anche che si può leggere, che è ugualmente avvincente, diciamo così.
Senti, quando
perché
si ha.
A me le cose macchiettistiche, io ho visto solo il trailer, a me queste cose un po' macchiettistiche mi stitisce un po', mi infastidiscono, non so come dirlo.
Però secondo me dovresti dare il beneficio del dubbio.
Però ne sente, purtroppo io sento gli effetti sui miei amici che hanno visto, e lì c'è sempre quella, dice, allora vedi, la cosa macchiettistica passa sempre, che poi diventa un po' può diventare quasi una cosa, un vezzeggiativo a un certo punto, dopo fa sembrare simpatico qualcosa.
Senti, quando si ha il classico romanzo nel cassetto, no? Si dice che in Italia ogni italiano ha il romanzo nel cassetto, ha il suo libro, e poi questa cosa si ripete soprattutto negli ultimi decenni, che gli italiani sono un popolo più di scrittori che di lettori, si dice che ci piace più scrivere che leggere, ma in realtà, a parte queste considerazioni, quando si ha un romanzo nel cassetto e diciamo poi io non lo so nel tuo caso, ce lo dirai tu, però non si ha un po' contezza di a chi presentarlo, come muoversi, quali sono i primi passi. Ad esempio, questo è un romanzo storico, quindi è un romanzo, è all'interno di una fiction, però poi il contesto, abbiamo detto, insomma, abbiamo specificato la Repubblica Romana, il contesto è storico e anche storico con perizia. Quindi quando tu devi immaginare la casa editrice, l'editore a cui rivolgerti, qual è il tuo pensiero?
Pubblicare un libro, allora innanzitutto io ho avuto la grandissima fortuna di incontrarmi con le Edizioni Efesto, che è una casa editrice romana, indipendente, vera, vero sia, perché le case editrici sono case editrici che poi in verità sono delle stamperie che tu paghi per stampare un libro, è quello per poter dire ho pubblicato un libro, che però è diverso da mi hanno pubblicato un libro, perché c'è tutto un processo anche industriale differente, come si può dire, e è complicato, a mio avviso è molto difficile trovare un editore, e soprattutto trovare un editore come lo immagina lo scrittore col suo libro nel cassetto, che dice adesso io mando questo attraverso invio manoscritto, lo leggeranno e diranno eccola l'opera che mancava allo sviluppo del pensiero occidentale, e me telefoneranno. Non funziona così, soprattutto in questo periodo in cui tutto il mondo dei social c'è un'influenza pure sull'editoria. Se noi andiamo a vedere in libreria, c'è stata una quantità di libri, possiamo dirlo, sul nulla, che però scritti un po' dalla celebrità del momento, che sono fenomeni tutto sommato nuovi, ma che influiscono poi nel quello che può essere il calendario delle uscite editoriali, tutta una serie di cose, è un mondo molto complicato. Io da quel poco che lo vedo, è stato il primo libro, quindi, però è stato molto lungo il processo per trovare un editore, e soprattutto è stato ricco di insidie. E io capisco che uno che magari non ce va con i piedi di piombo, come diciamo noi, può essere anche molto triste, diciamo così.
Ok, certo.
Cioè, non voglio scoraggiare lo scrittore, però è una cosa complicata, insomma. Io sono partito a un certo punto, ho capito, facciamo come fare. Ho mandato il libro attraverso invio manoscritti a tutta una serie di case editrici che io da lettore pensavo che potessero essere interessate a questo, al malgrado ho avuto risposte solo da un paio di teorie molto gentili, ma sempre di rifiuto. Però a un certo punto ho fatto un percorso al contrario e sto partito dal catalogo, ho detto vediamo chi pubblica qualcosa in cui può entrare un romanzo storico come il mio, e facendo un incrocio, ripeto, come serietà è uscita l'edizione Efesto, quindi ho inviato il mio manoscritto con la sinossi all'editore Alfredo, che è santo laico, che l'ha letto, in pochissimo tempo mi ha risposto, e ancora meno tempo avevamo il contratto davanti, insomma, quindi è stata proprio, diciamo, una cosa di fortuna, io la considero così. Poi magari altri diranno che non è che è tutta fortuna, perché la fortuna è sempre il risultato di una serie di sforzi, però io era proprio la cosa tipo non troverò mai più un editore, questo rimarrà il mio libro nel cassetto. Invece,
beh, diciamo un po'
per me e per chi vorrà, se può comprare un po' ovunque, insomma, quindi questo già, e che poi l'editore, poi uno deve stare anche alla distribuzione, è una cosa complicata, è un mondo.
Un po' ci hai messo del tuo, però, perché se tu ti fossi fermato ai rifiuti, no?
Beh, ma ci vuole sempre un po' di tigna, se no come fai?
Lo so, amico mio, lo so.
È come i musicisti che fanno, e te come hai fatto a far dicendo, te lo sai, no? Io ho lavorato nella notte romana della musica, come te hai suonato, e su 50.000 dischi, demo e cose, poi sono pochi che arrivano alla
no produzione. certo, è sempre uno deve andare, come si dice, un per strada, destra, sinistra, però tu ci hai messo un pochino
il fenomeno Maneskin che saltano tutta quella cosa, no?
Esatto, e tu non hai trovato la strada per diventare il Maneskin della letteratura italiana ancora?
Ma no, non credo, cioè alla fine è anche un prodotto, nel senso, io non penso che il Malgrado possa essere letto solo a Roma, cioè credo che sia un libro
assolutamente no,
però vedremo come evolve, come va, insomma. Finora la prima edizione è quasi finita, va bene un po' ovunque, ancora non mi ha cercato nessuno per menarmi, quindi voi mi avete chiesto addirittura, mi avete dato questo onore di parlarne in radio, quindi più di questo non potevo chiedere.
Spero che qualcun altro se qualcun altro diciamo che un po' di ufficio stampa dovresti farlo il libro, perché merita molto, insomma, un libro che merita. Adesso non è perché l'hai scritto tu, che comunque voglio dire hai sempre avuto un approccio. Vabbè, diciamo che qua dove dire come ci siamo conosciuti, non si può dire niente, con te non si può dire nulla. Allora, nulla. Vi ricordate la lista delle elezioni amministrative romane 2013?
No. Ricordate la foto di quando vi incatenavate al consiglio? Le foto le facevo io.
È vero, però non si può dire. Diciamo niente. Voi. Sei un grande amico dei Radio Città Aperta. La lista...
nonostante te, mi siete sempre stati simpatici, non è vero, anche
la lista Repubblica Romana per Medici Sindaco, ve la ricordate? Elezioni
che ricordi?
Te la ricordi, Valentì? La lista Repubblica Romana per Sandro Medici Sindaco, elezioni amministrative di Roma 2013, quando vinse Ignazio Marino.
Ah, sì,
che
sì.
Io ho sempre pensato, porca miseria, hanno fregato il nome del partito che avevo fatto io fra qualche anno. Perché un nome bellissimo per una lista a Roma, no? Un nome pieno di speranza, pieno di... Poi non andò benissimo quella lista.
Però ti dimostra che la Repubblica Romana, poi adesso noi prima abbiamo citato tutti la zona del Gianicolo, però in verità è tutta d'epoca fascista quella parte, anche il traslato d'Anita e la foto e la statua fatta dal nonno De Rutelli. Quindi a un certo punto dopo la guerra qui i patrioti si sono trovati anche in questa situazione un po' complicata di dannazio memoria, un certo, che poi superata, grazie a Dio. Però
certo. Vabbè, diciamo le cose che si dicono quando si ha a che fare con un autore di un libro. Dove si trova il tuo libro? Come si può trovare? Come si può ottenere? Come si compra? Libreria? C'è, lo so. Non so, Amazon.
Come dicono quelli bravi, nei store online e in tutte le librerie.
In tutti gli store online.
Libreria, pretendetelo.
Sì, in alcuni casi, diciamo così, va ordinato. Annuncio questa piccola nota di... Però va bene.
È anche uscito da poco, comunque.
Sì, è uscito da molto poco. Hai in mente presentazioni pubbliche, momenti di... ci sono state, non ce l'hai detto?
Ci sono no, ci sono state, ma non sei venuto nonostante.
No, ma manco m'ha invitato. Manco
no, te non lo sai, chi ti conosce lo sa che non risponde al telefono.
È vero, poi, è vero, insisti su questa cosa, insisti su questa cosa.
Se uno non mette seguirà il rinfresco, non c'è modo proprio di rispondere.
No, no, no. In questo mi sono, in questi ultimi anni mi sono perfettamente allineato al trend della stampa che lavora nella politica romana. Se non c'è il buffet, non te ce vengo. Poi allora, anche.
È anche giusto, insomma.
È anche giusto, è anche giusto. Oh, finalmente qualcuno che lo dice. Vabbè.
No, ma io l'ho sempre detto.
Un ulteriore momento di presentazione.
Ma guarda, al momento in programma c'ho un po' firma copia in libreria, però vorrei fare qualcosa di pubblico, me l'hanno proposto, ma vediamo, perché è sempre complicato adesso, te lo sai che purtroppo è febbraio, il mese della Repubblica Romana, che fa un po' freddo e piove, quindi è sempre complicato organizzare delle cose.
Ma questo firma copia quando è? Quando lo vuoi dire, quando è o no?
Il prossimo firma copia sarà il 7 febbraio alla Feltrinelli di Piazza Pio IX, più undicesimo, dalle 3.
Piazza Pio XI, e quindi rispetti anche la collocazione geografica. Dirlo,
è il supermercato, era dove Fantozzi andava con l'hooligan a fare la prova di furto.
Ma Piazza Pio XI non è zona Aurelio.
Zona Aurelio, certo.
E quindi rispetti anche la collocazione geografica.
Via Gregorio è la piazza di Gregorio VII.
Rispetti piazza anche un po' questa collocazione geografica.
Assolutamente.
Oltre Teverina, questa Roma oltre Ovest Teverina. Che non si sa se ci sia, ma pare che ci sia e abbia anche una storia.
Beh sì, e comunque poi è stato anche interessante riscoprire la storia del suo posto, perché non essendoci è stato un po' complicato trovare delle tracce, però è stato divertente e alla fine si è trovato.
Allora, diciamola bene questo appuntamento.
7 febbraio, ore 15, Feltrinelli, Piazza Pio XI.
Vediamo il giorno della settimana del 7 febbraio, che se non ho... Se la mia agenda me lo consente, se la nostra
fitta
è un venerdì, ma è perfetto. Va
e
bene.
Poi io, tanto il 9 febbraio sarò alla commemorazione a Porta San Pancrazio, tanto io mi riconoscerete i basettoni.
Ma sarà la commemorazione con un banchetto o senza banchetto?
No, senza banchetto, è una ricommemorazione. È vero che è una commemorazione risorgimentale, dire che c'è i basettoni non è molto indicativo, però vabbè.
Effettivamente, anche
non è di grande aiuto.
Sì, forse devi farli crescere un po' di più i basettoni e anche un paio di baffi a manubrio, allora saresti un po' più
ancora, e allora lì aumenta ancora il numero di possibili soci, lasciamo stare.
Va tu bene, no, un forte abbraccio
e se vieni pure del 7 che magari
ma anche, anche con Valentino veniamo, però, però aspetta, c'è il rinfresco?
Assolutamente no.
E allora amico mio, mi sa che ci vediamo.
Però là intorno, come tu ben sai, ci sono dei buoni posti dove andare a mangiare, che puoi andare tu.
No, semmai andiamoci insieme, facciamo un piccolo brindisi a questo bel libro.
Vabbè, ma io se non ci sarà la turma di lettori che si picchieranno per farsi firmare poi le copie fino all'ultimo rimasto, volentieri.
E vabbè, speriamo che ci sia questa miriade di lettori, e speriamo, io personalmente ti auguro che di qui a un paio d'anni esca la fiction con Raul Bova, e così tu, insomma.
Ma io non so perché sta cosa della Raul, io ho sempre pensato più a altre figure, cioè anche Giallini, cioè uno
Giallini, però aspetta, dipende da che ruolo. Marcello, a chi lo facciamo fa Marcello? A chi lo fai fa Marcello?
Vabbè, sono quelle cose che può fare tipo Elio Germano.
Dai,
vedi. Okay. È
lui. Bene, Francesco, grazie della disponibilità, dai. Un forte abbraccio,
grazie
naturalmente.
A voi, scusatemi per tutto.
No, questa è siamo sempre alla Città Aperta.
Un saluto e un in bocca al lupo.
È molto
e vieni anche tu al firma copia, così poi ci salutiamo, insomma,
volentieri.
Il buffet. Se no,
lasciamo perdere.
Possiamo parlare male di te.
Francesco Maria Evangelisti, Il Malgrado, un grazie bel mille. Romanzo storico. Ciao Francesco.
Ciao Francesco.
Ciao.
Non sapevo che tu avessi questa passione, ma tu sei un uomo di cultura, però anche la Repubblica Romana, anche quel tipo, quella storia lì, quel pezzo di storia lì della città ti affascina?
Beh, comunque è un... pensa che la Costituzione della Repubblica Romana è, diciamo, sono 100 anni prima della nostra Costituzione repubblicana, ed è per molti aspetti il precursore, in un certo senso, della nostra Costituzione della Repubblica Italiana. Era per i suoi tempi modernissima, prendeva tutte le idee, diciamo, più avanzate d'Europa, dell'illuminismo europeo e delle richieste dei vari moti del 48 in Europa per farle proprie e applicarle in una città che di fatto aveva, fino a quel momento, era vissuta in una teocrazia millenaria. Non è facile, è durato poco, purtroppo è durato poco. I francesi si sono ripresi la città e hanno rimesso il Papa, però quell'esperimento ci ha lasciato questo afflato, questa tensione verso una società più giusta, una società egualitaria, una società, diciamo, meno superstiziosa, meno propensa al fantastico, ma più, insomma, propensa invece all'aiuto reciproco. È veramente interessante. Chiunque, ripeto, chiunque capiti per Roma e ha la possibilità, andasse al Gianicolo a leggere, non dove sta la statua di Garibaldi, ma sotto, dove sta pressappoco la statua di Anita, della moglie, sul terrazzino del Gianicolo c'è riprodotta tutta quanta la Costituzione della Repubblica Romana, e si accorgerà di quanto era avanzata per essere quegli anni.
Facciamo così: la settimana prossima andiamo, però ci mettiamo dei pantaloni alla zuava con i calzettoni sopra, un cappello con la nappina, e portiamo dei coltelli, quelli a farfalla, capito? Quelli che si aprono, e ci presentiamo così alla presentazione.
Perché
la mia immagine di quella Roma lì è quella, il servo del Marchese del Grillo che tira fuori il coltello e si prepara a combattere lì nell'osteria, dove poi vengono i poliziotti del Papa e arrestano tutti, anche compreso il Marchese del Grillo. Come si chiamava il servo del Marchese del Grillo?
Ricciotto.
Va bene, un brano e poi torniamo indietro.
Ma pure un paio, stiamo parlando da tanto.
Un paio.
Give me the moon, straight into my hard drive. Give me the moon, straight into my hard drive, baby. Yeah. I'm 15 in my garden skipping. My neighbor Sue is watching me from her window. Oh mama, did you tell Sue I'm a millionaire now, baby, trading that crypto?
Okay. No.
Give me the gold. Give me that
fire.
Give me that gold.
Give me that fire.
What? Crying on a stranger is so very soon. Outside my school, my teacher took me to one sign and told me I was high left and cool neoliberal. Don't be afraid to make money, boy. Don't be afraid to make money, boy. Chatter, cleaning mom's toe.
I'm supposed to be.
Just wanting to keep what's mine. Couldn't care to cut my life in two or spend it all by your side. Could I try to be part of a life that has been going on for a while? Down by the fireside to do you right. But every time I seem to count the steps from me to you, you are here to see me through. I'm
L'intervista con Francesco Maria Evangelisti è stata l'occasione per parlare di un argomento effettivamente di cui non si parla tanto dal punto di vista della rievocazione storica. Ora, in questo momento, l'attenzione di tutti è incentrata sul periodo storico che tu hai, no, hai ricordato, raccontato dalla serie M. Ma lo spettacolo di Natale che tu vedesti è soltanto relativo al primo libro, giusto? Di
sì, sì, M è il figlio del secolo,
quindi raccontava soltanto la prima fase del periodo. A te sta piacendo questa serie? Io la sto vedendo un po' a mozzichi e bocconi, devo dire la verità, e non mi ci sto ancora concentrando.
No, a me piace parecchio, devo dire che mi sta piacendo parecchio e mi sta prendendo. Vabbè, ma insomma, se uno conosce un po' il libro, diciamo, questa rompere la quarta parete da parte del protagonista, da parte di M, insomma, è una cosa che già c'è nel libro, questo modo di fare. Sicuramente più pop, però secondo me non c'è il, come dire, non c'è il pericolo di un'affezione, perché
questo comunque diceva Francesco, infatti
no, ma secondo me però non c'è questo pericolo, perché comunque si mostrano i limiti di Mussolini all'interno delle dinamiche del potere, il fatto di voltare la faccia e di come dire, approfittare degli altri e cavalcarli e usarli fino a quando non vi è un mutamento degli eventi e della direzione del vento, per cui altrettanto rapidamente quelle persone che fino a due secondi prima aveva usato e aveva tenuto come compagni poi li scarica immediatamente. È un Mussolini, quello che appare nella fiction, molto opportunista, è un Mussolini che in un certo senso, come dire, che ha bisogno di poggiarsi su alcune figure. Prima fra tutti si dà molta enfasi al ruolo di Margherita Sarfatti
nel libro, infatti anche nel libro
all'interno delle dinamiche di ascesa al potere di Mussolini, quindi un uomo che in realtà ha delle fragilità, molte insicurezze, paure, e quindi ha bisogno sempre di appoggiarsi, ha bisogno sempre di conferme. Un Mussolini che sfrutta il prossimo, un Mussolini che sfrutta addirittura anche le dinamiche istituzionali dello Stato, semplicemente poi per alla fine, quindi non un uomo di Stato, ma in realtà un uomo che mira esclusivamente a ottenere il potere, ad avere il potere, vuole comandare, punto, vuole comandare.
Infatti, leggendo il libro, poi non ho guardato con molta attenzione la serie, quindi non posso dirlo se emerge, però mi pare di capire due parole di sì. La frase che meglio descrive alla fine la migliore qualità di Mussolini è una frase che lui stesso dice, qualcosa del tipo: io sono come le bestie, fiuto il tempo che cambia, no? E grazie a questo saper fiutare il tempo che cambia, le opportunità che si presentano, chi scaricare e chi invece seguire, probabilmente ecco, è lì che ha fatto crescere il suo potere e quello del fascismo, forse a prescindere anche dal fascismo stesso. Una cosa che mi ha colpito è vedere come fra i fascisti della prima guerra, anche questo l'ho visto anche nella serie, ci fosse una, l'ho letto anche nel libro, ci fosse a un certo punto una preoccupazione forte rispetto a come Mussolini stesse tradendo il messaggio originale. Poi lui se la cavò, almeno da quello che ho letto, sì, ho letto nel libro, da quello che ho visto invece in pezzetto della puntata relativa, distribuendo cariche, no?
Esattamente.
Il momento in cui, questa è un po' una ricetta che vince quasi sempre e che va un pochino anche a raccontare forse la forza ideologica relativa del fascismo, o no?
Beh, sì, sicuramente, sicuramente. Ma secondo me è un, come dire, è un... è una serie che trova in Marinelli ovviamente questo come dire interprete, secondo me, a mio giudizio molto credibile di Mussolini. Mi convincono meno alcuni comprimari e alcune altre figure, per esempio di Gerarchi, che non so, non riesco a trovarli credibili, avendo un po' studiato quel periodo storico, così non riesco a trovarli. Però ecco, tutto sommato, secondo me, ripeto, un'operazione assolutamente riuscita e che per fortuna è stata affidata a un regista inglese. Per fortuna si vede tantissimo la mano di un regista straniero. Questa fiction, questa serie data in mano a un italiano, non so quale sarebbe stato il risultato, forse non così brillante, forse anche per coinvolgimento personale, perché comunque noi italiani, insomma, è difficile, no, come dire, per uno o per l'altra parte nei confronti del fascismo mantenere un distacco necessario per ottenere invece una finzione scenica credibile, e quindi sarebbe risultato Don Matteo fascista, oppure sarebbe risultato d'altra parte un, come dire, solo un personaggio a tutto tondo negativo, e invece secondo me è nelle diverse sfaccettature che John Wright, come dire, e Marinelli insieme, con scrittura e poi realizzazione di questa scrittura, tracciano un personaggio che nella storia almeno delle serie, secondo me, è destinato a rimanere comunque.
Perché hai aperta la pagina sulla ricostruzione storica della figura di Cesarino e Rossi?
Perché molti si sono chiesti,
è quello che porta la borsa coi soldi degli industriali.
Molti si sono chiesti: ma chi è questo Cesarino che sta vicino al Duce? Ed effettivamente è Cesare Rossi, a cui poi Mussolini storicamente invece volle appioppare il delitto Matteotti, e poi insomma lui si ribellò e addirittura come dire, da vicinissimo al Duce, poi se ne andò via, e addirittura venne perseguitato pure dal fascismo. Quindi la figura dice: ma ce ne sono diversi. Cesare Forni, pure un altro, il fascista duro e puro, che addirittura si ribella a Mussolini
e viene preso ammazzato
alla stazione di Milano. Cioè, veramente ci stanno diverse personaggi che nell'ascesa del fascismo hanno avuto un ruolo, e poi ovviamente la storia, anche a scuola, poi non è che puoi studiare tutti, e quindi la storia che studiamo a scuola, come dire, un po' dimentica, ecco. Però invece, insomma, l'ascesa del fascismo è stata una componente non solo riconducibile ovviamente a Mussolini, è stata un insieme di cose. La prima fra tutte, il primo fattore fra tutti che ha determinato l'ascesa del fascismo, però ricordiamolo sempre, è stato la prima guerra mondiale.
Valentino, ti interrompiamo prima la puntata di Talking Loud di oggi per una sopraggiunta difficoltà che riguarda me medesimo. Ti ringrazio per la compagnia che mi hai voluto tenere, anche in realtà se ormai tu fai parte integrante dello staff di conduzione di Talking Loud. Non c'è la nostra amica Federica Pietra ci chiedono: oggi il compleanno di Lloyd Cole, potete dire in diretta e trasmettere la canzone e i Rasti. Grazie. Diciamo che il compleanno di Lloyd Cole, non trasmettiamo la canzone di Rasti, ma non per cattiveria, ma perché appunto stiamo dicendo, sto chiudendo la trasmissione per un problema urgente, ma niente di grave, non vi preoccupate. Talking Loud torna in diretta venerdì prossimo alle 18, il podcast con la bella intervista a Francesco Maria Evangelisti, autore del libro Il Malgrado, la trovate di qui a breve su radiocittaperta.it, cercate Talking Loud, trovate tutti i podcast di questa trasmissione e tutte le altre bellissime trasmissioni di RCA. Grazie Valentino,
grazie a voi, un saluto a Federica ovunque ella sia.
Ti vogliamo bene,
ti
Federica.
Ti vogliamo bene. Ciao.
La tua radio online.